Esattamente.
Gianni voleva rispondere.
Sì, Paola, scusami, è sempre anche un po' in. Ho in mente la domanda che mi hai fatto. Naturalmente, non ho anche qui tutte le risposte su questo. Io credo che questa riruralizzazione, se è un ritorno bucolico, evidentemente è una. Ma non solo è un'utopia, ma è una cosa che non. Cioè, non credo che funzioni. Per cui, intanto, anche qui io penso che veramente il modello del pluralismo di Panikkar sia importante, perché questa situazione nella quale noi viviamo non avrà una soluzione sola, ma tante. Quindi evidentemente ci possono essere persone che fanno, penso, questo tipo di vita. Se questo tipo di vita venisse istituzionalizzato, diventasse un nuovo credo, anch'io dei dubbi. Se invece alcune persone, io ho alcuni amici per esempio che hanno fatto scelte di questo tipo, sono interessanti, così come poi un altro invece resta magari nel luogo dov'è, che è meno sano, però per tutta una serie di motivi anche forse legati proprio non solo alle schiavitù che ha al lavoro lì, ma anche magari a delle scelte che lui fa. Per cui io penso che non vadano mai, cioè non debbano mai diventare dei modelli costrittivi questi, quindi non è un ritorno a un neobucolico, perché questo anche a me non convince assolutamente. Se è istituzionalizzato diventa qualcosa che ti taglia fuori dal mondo, se invece non è istituzionalizzato può essere qualcosa di importante.
Isolate, però di scelte personali che abbiano comunque un certo contatto con non solo con la società intorno, ma col mondo, nel senso sì. Che io trovo che tra la globalizzazione ha fatto cose terribili, ma ha fatto anche cose molto grandi, molto belle, cioè ci ha dato la possibilità di conoscere a un livello che prima era difficilissimo, di incontrare altre culture, di avvicinarci agli altri in un modo che era impensabile, che sinceramente a me dispiacerebbe molto perdere.
Sì, sì. Ma io non credo che vada perduto, questo implica forse anche il discorso sul tecnologico, quindi non si tratta di perdere il tecnologico, ma di emanciparsi dal tecnologico, quindi comunque io mi emancipo dal tecnologico senza perdere il tecnologico, quindi se adesso un po' riduttivamente globalizzazione è anche legato al tecnologico, non c'è dubbio che io mi emancipo da quello senza perdere quell'altro aspetto, va da sé. Non disperderei però, Paola, il fatto che forse una forma di interculturalità è anche sempre esistita. Non c'è dubbio che le barriere sono crollate e non c'è dubbio che oggi la possibilità che le culture si incontrino è più ampia, questo è innegabile.
Che un tempo esisteva però a certi livelli.
Certo.
Parla di Dante uno,
certo,
era,
certo.
La globalità dei contadini che non sapevano neanche leggere,
evidentemente.
Spaventa, nel senso che cioè, io la vedo come una possibilità concreta per certi versi, se dovesse esserci questa famosa crisi che parentiamo,
certo.
A livello proprio,
beh, naturalmente.
Globale, e la conseguenza è ritornare al contadino medievale.
Io sai, vedo di più comuni a tutti, senza voler cadere nel pensiero unico, alcuni punti fermi, no? Come potrebbero essere appunto il comune, i beni comuni, come potrebbe essere il primato della vita, l'economia della vita, l'economia del dono, pensate quanti altri tipi di economie ci sono. A partire da questi e da una critica serrata al capitalismo, poi da lì discendono molte scelte diverse che ciascuno incarnerà, secondo il proprio luogo, secondo la propria cultura, eccetera, eccetera, secondo un proprio livello di profondità.
E poi alcuni aspetti potrebbero essere indipendenti dalla nostra volontà, no? Cioè, se accadere accade.
Beh, certo, se è una causa forza maggiore.
Sì, adesso tornando al problema della libertà per tutti, secondo me questa, un po' come diceva Cristina, mi sembra che, anzi sono sicuro, presupponga però il massimo sforzo per fare in modo che il numero più ampio di persone, diciamo idealmente tutte, acquistino una consapevolezza, una autocoscienza, una maturità sempre maggiore. Quello che va fatto, a mio parere, da questo punto di vista, è che a suo modo ciascuno di voi può fare, dico come ho cercato di farlo io nel mio lavoro, è di permettere lo sviluppo il più possibile nelle persone dello spirito critico, no? Allora, io sono un docente universitario, sono stato per tutta la vita, adesso sono in pensione, ma fino a quest'anno ho continuato a insegnare. All'università si fa ricerca e si insegna, però io ho sempre pensato che gli studenti siano dovevano essere i maggiori fruitori nostri come docenti universitari. Allora io da questo punto di vista, facendo lezione, ho sempre cercato di evitare che loro prendessero per buono quello che io dicevo. Io scrivevo la lavagna e tutti erano lì che copiavano, no? Ma ci devono pensare su. Per cui cercavo, per esempio, un esempio proprio che a me viene sempre in mente. Io ho tenuto per un certo numero di anni un corso di teoria della relatività generale utilizzando come a Milano, questo, utilizzando come testo base il testo di un premio Nobel americano. Questo testo era scritto benissimo perché in una frase si vedevano quante cose profonde c'erano, bisognava pensarci su, eccetera. Però io, diciamo in un certo senso, dissentivo da lui per quanto riguarda certi punti della presentazione, certi modi di interpretare, eccetera. Per cui agli studenti io presentavo il punto di vista del testo e il mio, no? E dicevo, vedete che qui ci sono due punti di vista differenti. Voi pensateci su e cercate di stabilire se siete d'accordo con me, se siete d'accordo con lui o uno di voi può invece trovarne uno che non è né il mio né il suo, no? Ecco. Allo stesso modo, quando io faccio un esame orale a uno studente, gli dico parliamo di questo argomento, tu non devi pensare di avere in questo momento di fronte il docente al quale devi ripetere la lezione, devi pensare di avere di fronte un tuo compagno che questo argomento ha gli strumenti per capirlo ma ancora non lo conosce. Allora adesso tu devi esporre in modo che al termine della tua esposizione tu possa pensare che quel tuo compagno ti ringrazi e ti dica ho capito qualcosa. No? E questo è uno dei modi, no, per certo, cercare di sviluppare questo spirito, certo, critico.
Certo.
No? È importantissimo.
Importantissimo, sì. Beh, questo va anche verso una rifondazione di determinati metodi di insegnamento a scuola e così via, senza alcun dubbio. Senza
scuola alcun e dubbio. Università.
Scuola e università, senza
vuol
alcun
dire
dubbio.
A volte aver fatto anche una critica di quello che si va materializzando nella nostra mente, e dire sì, io adesso ho capito questo, certo, però so che quell'altra visione. E allora sì che posso raccontare, guarda, che invece non ho approfondito, non ho studiato, non sono in grado di fare quello
che dire. Sì. C'è qualche altra domanda, perché volevamo adesso Gianni chiudere, poi volevo dire due parole anch'io, e poi Cristina leggeva la poesia scritta da un contadino di qua.
No, non scritta,
E poi volevamo fare con la chitarra qualche minuto di Babanan Kevalà.
No, volevo solo dire una cosa. Io sono un po' fissata con la mobilitazione di piazza, perché io penso anche che senz'altro, cioè che anch'io vivo una volta sola, non so come dire, e siccome nella mia breve vita qualche passo avanti l'ho fatto rispetto agli anni 60, adesso vado indietro come un gambero. Io chiedo a tutti voi, al primo omosessuale picchiato io vi telefono e andiamo tutti in piazza, chi verrebbe? Una bella manifestazione contro il femminicidio dei maschi, in cui dicono agli altri maschi che non fatelo più, è un problema culturale, dire, in cui si mettono in... Cioè, capito cosa voglio dire? Perché noi abbiamo categorizzato oggi i giovani, no? Tendiamo un pochettino che ognuno deve pensare un po' per sé. L'omosessuale, no, che si organizzi.
Scusa Elena, però questa non è l'unica manifestazione per testimoniare, no.
No,
perché
no,
per esempio
no,
c'è la cultura, le cose di cui tu parli sono questioni culturali e noi abbiamo occasione ogni istante di testimoniare in questo senso. nell'atteggiamento che noi abbiamo di fronte a queste cose e che teniamo nei rapporti con gli altri. Io nel mio studio, privatamente, non in piazza, lavoro costantemente su questi aspetti, capisci? Non è necessario andare in piazza, ci posso andare, ci sono andata, ci tornerò, ma non è l'unica manifestazione, se no sennò ritorniamo a una sorta di...
Non ho detto che è l'unica, però se è vero che Occupy Wall Street ha avuto una sua efficacia perché i pensatori, ma io mi ricordo le maschere e la mobilitazione di piazza, è quello che elenco, è quello che dice agli altri, svegliatevi in qualche modo, guardate che c'è anche questa realtà. Poi dopo è chiaro che non è che sono disgiunte le cose.
No, ma senz'altro.
Sì, però non posso intervenire. Io penso che abbia ragione Elena. Io mi sento in un momento in cui io penso di essere bravino, no? Faccio la raccolta differenziata, faccio tante altre cose carine. Però non. Cioè, sono qui con voi, meraviglioso, non mi basta più, non mi basta più. Quando è stata quella manifestazione femminista,
se non ora quando?
Tre anni fa, ecco, lì era straordinario, è vero,
era in piazza,
ecco, cioè, c'eravamo in tanti,
sì, ma questa perché c'ha le morti, no, poi come se davanti alle morti siamo un po' tutti, però poi ci sono le vite difficili, io so, dico tante cose, ecco,
sì, ma siamo tutti d'accordo, no? Siamo qua
apposta,
possiamo fare quello, possiamo fare l'altro, purché però facciamo anche l'altro, perché quello che diceva Achille è quello che ci sta a cuore, no? Perché sennò il nemico è sempre fuori, quindi dobbiamo lavorare sia, come diceva Gianni, proprio il suo, quello che lui ha detto, c'è la sfera singola, la sfera più ampia, poi sempre più ampia, e vanno tenute presenti sempre tutte contemporaneamente, perché se saltiamo la prima il rischio è di fare quell'altro tipo di lavoro molto male, che può creare anche danni, non positività, per cui o seguiamo quella scala o altrimenti
c'è.
Quindi andiamo secondo quel garino, poi appunto siamo ognuno alla propria strada, qui siamo in 25 e ognuno segue il suo percorso, ma ci troviamo su queste basi di valori, per quell'uomo nuovo che hai citato tu, cioè questo è quello su cui ci stiamo interrogando, perché poi come giustamente diceva Gianni, non sono qui per darvi delle risposte, né lui né io, tutti le cerchiamo insieme, ma cerchiamo l'uomo nuovo che parte da se stesso per arrivare al piccolo, che vuol dire i rapporti più vicini, per allargare sempre di più, per cui noi stiamo cercando di fare questo percorso, quindi quando arriviamo in piazza cerchiamo di arrivarci, capisci, con questo spirito, sono d'accordo con te, ci stiamo interrogando proprio per aumentare il nostro raggio, ma dobbiamo cercare di farlo con certe modalità, no? Che partono proprio da noi stessi, sempre da noi stessi, perché il male è sempre fuori, guarda caso il male è sempre l'altro, no? Mentre come diceva Achille sappiamo bene che abbiamo un lato scuro, tutti ce l'abbiamo, dobbiamo farci i conti, dobbiamo conoscerlo, altrimenti lo proiettiamo sempre all'esterno. Quindi ci troveremo in piazza, ci siamo già trovati, no? Quella volta lì era impossibile perché era talmente pieno che non riuscivamo più nemmeno a muoverci, quindi ci ritroveremo anche in piazza, ma continuiamo a lavorare anche su di noi.
Io magari volevo così chiudere su tre spunti che possono essere veramente spunti per lavori futuri e molti altri che voi troverete. Comunque una cosa importante che io vedo è quella di riscoprire e di ristudiare il legame tra interiorità e politica, per esempio in alcune grandi personalità, o in movimenti o in grandi personalità. Perché studiamo tante volte queste persone ma non ne vediamo l'aspetto politico e interiore, per cui non so, per esempio pensate cosa può voler dire rimettersi a studiare Marco Aurelio era uno stoico che ha lasciato uno dei libri più straordinari sull'interiorità che ci siano rimasti dall'antichità ed era un imperatore. Ha tenuto insieme questo lavoro interiore con il suo essere un imperatore, sentendo anche in qualche modo, pur nel mito romano, ogni tanto che questo impero qualche cosa che non funzionava in certi presupposti l'aveva. Per cui, ad esempio, cosa potrebbe voler dire studiare Marco Aurelio o studiare Seneca anche, che ha avuto a che fare con Nerone? Con le ambiguità, anche forse le difficoltà che ha avuto Seneca, però ristudiare questi geni dell'interiorità, rivedendone però l'aspetto politico che mi sembra lasciato in ombra. E così in tanti autori che amiamo, Illesum è un grande genio dell'interiorità, ma la Illesum ha avuto un impegno politico fattivo, non solo proprio a tutti, a, raggio interiore, medio termine e ampio termine. Quindi la Ilesum è un genio da questo punto di vista. Simon Weil, altro genio dell'interiorità, una lucidità sul politico che, guarda, non so, non ci sono uomini del Novecento più lucidi di Simon Weil, eh? Il genio filosofico del Novecento per me è Simon. Sentite anche prima sulla democrazia, questa, leggi le cose che ha scritto negli anni 30, ha già capito tutto, eh? Delle derive anche dell'oggi, dei partiti, no? Per dire, leggi le cose che scrive sui partiti Simon, dice, poi non ha detto che, capite, poi dopo prendiamo quel testo lì, ci discutiamo su insieme, facciamo un lavoro anche di senso critico, perché poi Simon Weil è una maestra, però poi dopo dobbiamo metterci qui a capire cosa c'è di buono, cosa possiamo tradurre, eccetera eccetera. Per cui tutte queste figure, Gandhi anche, Gandhi è sempre il profeta della non violenza, sempre il santo, eccetera eccetera, ma Gandhi era un politico al 100%, oltre perché era un politico, ma era un uomo di conoscenze politiche raffinatissime, non poteva liberare forse l'India senza conoscere benissimo la Gran Bretagna, evidentemente, o anche Luther King, no? I geni della pace, però anche Luther King è un politico ed è un uomo dell'interiorità, quindi riscoprire queste persone dal punto di vista anche di come hanno tenuto insieme l'interiore e il politico si può fare, cioè quindi anche magari una vita molto attiva e dall'altra però il radicamento costante, primo, per non alienarsi fuori, no? Quindi perché queste persone poi e poi sapete, io, chi c'era al corso di Dante, ho indicato Dante anche come un maestro di interiorità ed esteriorità, un maestro di mistica e politica, no? Di rivedere, quindi nella nostra alcuni di questi sono della nostra tradizione europea, altri no, però di vedere come abbiamo queste figure. Il secondo compito che io sento urgente è appunto ripensare l'Europa. Non ne ho parlato oggi, però guardate, un argomento importante su cui studiare tanto è proprio anche la questione economica della moneta unica. È molto importante. C'è pochissimo dibattito in Italia su questo. Non si può mettere in discussione niente. Su Le Monde è uscito qualche giorno fa, ci sono 13 economisti di fama mondiale che dicono che la situazione dell'euro è pazzesca. Se lo dici qui è come la democrazia, come diceva prima Cristina, che non vuol dire, capite, non voglio aprire adesso la finestra sull'euro, dire bisogna uscire, non lo so, non ho le competenze per dire, ma bisogna rimettere in discussione qualcosa di quello che c'è, perché è veramente una situazione difficile per noi. Questa riguarda noi, riguarda noi. Secondo me le manifestazioni, Elena, bisogna farle anche su questo. Femminicidio, omosessualità, vedo molto importante anche il tema dell'Europa da recuperare culturalmente. Proprio quindi il lavoro culturale sull'Europa, dobbiamo proprio riscoprire la grandezza di dove siamo nati, è una cosa incredibile, i geni che noi abbiamo qui, no? Proprio la bellezza politica dei nostri geni, delle nostre opere d'arte che trasformano proprio, no? Quindi questo anche vedo molto importante. Terza cosa che vi volevo indicare, andate a cercarvi un po', se credete, questo progetto di Riccardo Petrella e Bruno Amoroso, sono due economisti, che si intitola Dichiarare illegale la povertà, Banning the Poverty. C'è un sito internet lì ci sono un po' di materiali. Io sono in contatto con Petrella perché sto collaborando con lui a questo progetto, oggi non c'è tempo di parlarne, potrà essere in un futuro se credete, però... Ed è qualcosa di molto concreto anche, perché Petrella vuole arrivare a chiedere nel 2018 all'ONU una risoluzione ONU che renda illegale la povertà. Petrella Amoroso, dichiarare illegale la povertà. C'è dentro un...
No, perché io me lo sono sottolineato questo, dichiarare illegale la povertà, perché
dichiarare illegale bisogna che vanno tutti i giorni i poveri.
No, speriamo di no.
No. Illegale, se uno è illegale, povero.
Sono già sotto alcuni punti di vista. No, significa rendere illegale il meccanismo che crea la povertà. La povertà è una creazione culturale.
Certo. Come la schiavitù.
Sì.
Senti, sull'Europa, tu hai scritto qualcosa oppure ti riprometti di, se ne torniamo in argomento, perché...
Poco, ho parlato in qualche conferenza di questo. Guarda, se ascolti però le due conferenze che ho fatto con Antonietta Potente, io un po' di queste cose qui ho parlato.
Ma lei c'era.
Ah, tu c'eri? Ah, sì, certo. Però... lì qualcosa ho parlato. Uno mi sono anche attirato le ire di un signore, perché quando tocchi questi temi qua, poi dopo si scatenano le rabbie, perché sono temi caldi questi.
È interessante questa cosa, però io non so perché, sarà che ho frequentato ultimamente molti immigrati, quando penso all'Europa la penso sempre, cioè, forse se disconosco i patrimoni culturali, la storia, però gli anni inglesi non vedevo che indiani in certi ruoli, a Parigi non vedevo che i neri in certi ruoli, come dire, caspita, l'Europa ha fatto anche le sue... Non so come dire,
certo. Ma come no,
non mi sento europea, però beh, ne abbiamo di roba da fare.
Ma io dico di riscoprire noi, un'altra Europa, capisci? Non l'eurocentrismo, non l'Europa coloniale, non è solo quella.
No.
Cioè noi siamo anche, cioè capisci, noi siamo veramente, ma cos'è l'Europa? È la Grecia,
perché,
è Eckhart, è Dante, è Pico della Mirandola, è Marsilio Ficino,
allora,
è il Rinascimento.
Allora questo è un po' diciamo culturale,
certo,
no,
certo,
come no, questo.
Spirituale,
no,
culturale.
Certo.
Volevo, no,
certo.
Hai parlato qua dell'euro,
no, beh, no,
cioè, ma chissà da quale punto di vista.
Sì, certo, adesso sono stato un po' ermetico, no, e un po' sintetico.
Mi interessa questa cosa, volevo solo.
Dobbiamo recuperare proprio lì tutti gli aspetti dei nostri geni spirituali e rileggerli come fate voi nei vostri gruppi, ad esempio. Questo è già fatto, no? Come fate voi nei vostri gruppi quando rileggete Illesum, quando lavorate su questi testi, no? Questo vuol dire, è un lavoro cruciale. Io facevo solo poi una sottolineatura magari anche politica. Possiamo recuperare molto questi testi anche proprio nella loro valenza politica.
Ma a proposito di Buen Vivir, non mi ricordo, girava sul web poco dopo Natale il discorso di un presidente, non so se del Paraguay o dell'Uruguay,
sì,
che assomiglia molto a quello della Bhutan.
Sì, sì.
Vero?
Sì.
Avete letto anche voi? Allora si può fare.
Certo. Sì, ecco.
Approfondiremo.
Tra l'altro, Cristina, mi viene in mente, anche prima mi chiedevi, anche di questi paesi del sud del mondo hanno rigettato il debito. Anche questo è un atto. È interessante, capite? Perché adesso vedete che sta storia del debito ce l'abbiamo noi qui su capocollo, eh? Quindi questi hanno detto no, questo debito qui noi vi abbiamo già pagato abbastanza. Basta. Eh sì, capisci anche questo, quindi il fatto di rimettere in discussione il debito è una cosa interessante. Che però è un lavoro interiore, perché se uno ti dice ma come, i debiti è giusto pagarli? Tu dici oh mamma mia, è vero. E quindi è una cosa interessante su cui lavorare, insomma.
Abbiamo tanti spunti, ovviamente, come sempre, non dobbiamo mai concludere, ma dobbiamo farlo, perché lui ha poi anche altri impegni, e tanti, quelli che devono tornare a Milano anche, e Cristina ha questa bellissima poesia da leggerci.
Ah, c'è tempo,
No, non c'è tempo.
La poesia scritta, in realtà sì, da un contadino, ma da un americano poeta, letterato, che ha scritto una poesia che il nostro contadino della Valpolvera, manifesto del contadino imperfetto. Amate pure il guadagno facile, l'aumento annuale di stipendio e le ferie pagate. Chiedete più cose prefabbricate, abbiate paura di conoscere i vostri prossimi e di morire. Quando vi vorranno far comprare qualcosa vi chiameranno. Quando vi vorranno far morire per il profitto ve lo faranno sapere. Ma tu, amico, ogni giorno fai qualcosa che non possa essere misurato. Ama la vita, ama la terra. Conta su quello che hai e resta povero. Ama chi non lo merita. Non ti fidare del governo, di nessun governo.
Bene, la teniamo come chiusura. Gianni, che